Buongiorno ragazzi, buongiorno Francesco.
Buongiorno a te Andre, purtroppo sappiamo quello che è successo, però come si dice in questi casi non vorrei dire una frase banale. The show must go on, perché Paolo avrebbe sicuramente voluto così e ci avrebbe voluto vedere sorridere, perché lui era felicità allo stato puro, era divertimento, ci ha fatto fare tante risate con il suo personaggio, direi unico nel suo genere, e noi siamo anche qui per ricordarlo. E il destino ha voluto, caro Andrea, che questa fosse la mia 150esima puntata. L'avevo immaginata in tanti modi, ma obiettivamente parlando, qua mi sto quasi commuovendo, mai avrei pensato di dedicarla ad un amico che non c'è più. Però, visto che il destino ha deciso così, lo faccio molto volentieri.
Ho preparato una cosa per lui.
Guardaci
De
Gappa,
non so. No, allora, Charles De Ketelaere.
Vai. Ertomante è un giocatore del Milan che purtroppo non sta rendendo molto ancora.
No,
però
no, ma lo
le dico di più, sennò poi la influenzo. Si chiama Charles De Ketelaere. È un giovane giocatore trequartista del Milan. Mi può dire se si sbloccherà e se si anche quando, magari le tempistiche.
Sta tirando da 2 ore.
Allora, ci
pensiamo. Minchia, che tirata.
No, è rimasto frizzato l'immagine, cartomante, con lei con la sigaretta.
L'importante è l'audio, l'importante è l'audio.
Allora, come diceva Francesco, ci viene un po' difficile non essere... Però, insomma, diciamo che l'abbiamo conosciuto in un modo, ci ha fatto ridere, noi ci limitiamo a fare quello che dobbiamo fare, cioè la nostra trasmissione, provarvi a strappare 1 ora e mezzo insieme, ma ovviamente il pensiero oggi è al nostro cartomante, al quale diamo un ultimo saluto, chiedo, so anche se la chat lo vuole fare, veramente un pezzo di OCV che ci ha accompagnato, raga. E che ci lascia oggi. Va bene, allora andiamo, iniziamo con la puntata. Faccio entrare anche il buon Andreino. Ciao Andre, buongiorno.
Buon pomeriggio, chat. Buon pomeriggio.
Ciao Andre.
Ciao Franci.
Allora, per quanto c'è possibile, torniamo un attimo a noi. So che ieri sera lei ha avuto dei disguidi, signora Nenerix, nel post-partita.
Dei grossi disguidi, caro Panciroli, con il buon Zano, diciamolo. E devo dire che, per carità, io capisco il nervosismo dovuto alla finale, capisco tutto, però c'è stata una reazione un po' scomposta da parte di Zano, eh? Io devo essere sincero, ha tirato fuori delle conversazioni private di 5 anni fa, in cui in realtà non avevo scritto neanche niente di che, anzi ero stato carino e mi ero scusato per una cosa che avevo fatto. Ma va bene, che cosa devo fare? Poi ha continuato anche oggi pomeriggio, io non l'avevo visto, me l'ero perso anche stamattina, ha continuato, mi ha dato del clown, non c'è problema. Chiaro.
Ma perché diciamo tu l'hai scritto che... in privato, l'hai attaccato su Twitter, che io ieri sera l'abbiamo visto ma eravamo un po' stanchi, diciamo.
Sì. Io l'ho attaccato su Twitter, lui ha ritirato fuori delle conversazioni private in cui mi scusavo per essermi comportato male un po' di anni prima, quando ero più piccolino, e va bene, lui ha deciso di farlo. Io vorrei dire che comunque
per cosa,
stare delle...
per cosa ti eri attaccato, scusa?
Niente, avevamo litigato per un dissing che avevo fatto in chat, siccome ero uno di quelli che lo seguiva dall'inizio, avevo tipo 14-15 anni, l'avevo insultato su Twitch per una roba passata, e lui niente, se l'era presa molto, mi aveva bannato, avevamo litigato eccetera, ci eravamo insultati, lui ha ritirato fuori delle conversazioni private di 5-6 anni fa. Vorrei ricordare che tirare fuori delle conversazioni private è querelabile, ma non fa niente, io non querelerò ovviamente nessuno, non mi interessa, non mi dà alcun tipo di fastidio.
Esulando dalle persone, dalle conversazioni private, io poi nello specifico non lo conosco lui, però secondo me la cosa più grave è quella di dire fallito, quelle robe lì, sei rimasto fallito, perché io poi ieri sera grosso modo qualcosa ho seguito. non mi è piaciuto sinceramente.
A me mi è piaciuto molto che per attaccarlo invece ha detto ha attaccato Faina, cioè non ho capito
quello,
com'è.
Quello sì, quello
ma come è successo? Come mai?
Non lo so perché abbia attaccato Faina, però va bene.
Questi sono screen, non si... vabbè, posso andare.
Sì, sì, quelli lì sono screen. Puoi andare su Twitter direttamente.
Ok, e vado sul tuo?
Sì, sul mio, su quello di... In realtà è quello di Zano, io ho commentato a quello di Zano. Quindi vai sul tweet di Zano. Un po' squallida come risposta, però...
Vabbè, secondo il suo punto di vista, che è una delle due parti.
Beh, oddio, magari... Panciroli, tirare fuori delle chat private è un po' squallida come risposta, ora.
No, anche alla luce del fatto che poi tra un NRX ventenne ed un NRX bambino 14enne cambia
c'è un attimo di differenza,
dinamiche.
No? È chiaro.
Cioè, che c'entra?
Vai, scendi,
ecco qua,
scendi,
che carino, ti voglio bene, grazie, mi hai fatto ridere, non te volevo manco tu male, giusto col Faina potevi finire. Giusto, vabbè, molto giusto il fatto che per insultarlo abbia scelto il Faina. Io sto con Zano comunque, mio fratello, uno che c'è dall'inizio, uno che c'è dall'inizio, complimenti Zano. Tra l'altro Got Award ha vinto il premio. Adesso quest'estate vediamo di rifarlo. Comunque passiamo alla Roma. Faccio entrare l'uomo, l'unico che aveva preso il pronostico di ieri, il nuovo Penguin Simon Cigno.
Vabbè, la connessione è rimasta sempre quella,
Non si sente niente?
No, si sente, la vediamo un po' in ritardo, se vuole uscire e rientra...
Si sente?
Molto in ritardo, mi sa, ad occhio.
Allora esco e rientro.
No,
Esatto. Buongiorno al boss Spadoni, salve Spadoni, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai?
Un grande rock vitale, in verità l'ha indovinato solo Vitale questo pronostico.
Vero, ma mi ha inviato pure il video Vitale. Io ho il video in cui Vitale azzecca perfettamente il pronostico. Vitale è un fenomeno.
Non ho mai fatto il tipster, ragazzi, però io avevo detto in realtà 0-0, però ho indovinato tutte le altre dinamiche, vale a dire Bono, protagonista, rigori e tutta un'altra serie di cose. Però in un messaggio privato al mio amico Fabio Belli di Football Mystery...
L'abbiamo fatto vedere ieri.
Forti rispetto.
Buongiorno Nicolas.
Buongiorno.
Come sta?
Tutto bene.
Giornatone?
Qua sente la voce, ma ci sto.
Giornatone per te, ragazzo, no?
Assolutamente.
Buongiorno anche al buon Davor. Ciao Davor, buongiorno.
Ciao a tutti. Ciao Vitalone.
Ciao bello, grande.
E faccio anche entrare Pino dei Macaroni.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, ciao.
Buongiorno Pino.
Ciao ragazzi, ciao.
Allora, siamo nel giorno dopo della Roma, intanto che si collega il nostro tipster, diciamolo, era già pronto tutto, ragazzi. Era già pronto tutto.
Bello. Devo dire che questo mi fa godere ancora di più, Devo essere proprio sincero.
Vorrei sentire...
vederli già pronti a farsi il giro col bus al centro di Roma... un po' mi fa godere.
Parcheggiato male, però. Parcheggiato malissimo. Lì si graffia tutta la fiancata.
Strano, non ha fatto la battuta sul pullman in campo. Mi aspettavo più quella.
Nah.
Però ragazzi, ma questo sarebbe succede con tutte le squadre, perché anche il Siviglia già aveva le maglie celebrative.
Vabbè,
di questa
chiaro,
finale.
Chiaro.
Succede con tutti, quindi poi ci sta che puoi perdere o vincere, ma queste cose inevitabilmente vengono...
No, ma mica erano sfottò al pullman, per l'amor di Dio.
No, ti dico, al pullman, guarda, lo tollero pure, il problema è che magari, per esempio... La cosa grave, non in questo caso, perché sono cresciuti romanisti così come altre tifoserie, io ricordo tanti anni fa, anche se non ero ancora nato, la bandiera con già disegnata la Coppa dei Campioni. Quelle sono cose che portano di una sfiga inaudita.
Vabbè,
forse sì, effettivamente porta un po' sfiga. Però ti devo dire, Andre, che...
No, io volevo sapere, Nicolas, ma lei come la sta vivendo? Cioè, lei è l'unico romano in questo
normale.
Momento qua. La
normale. Vive...
Normale,
sì,
che vuol dire?
Sto malissimo... Ci sono rimasto male per la partita, però per come è andata già ai rigori io avevo perso tutte le speranze. Già da lì avevo cominciato a perdere... Ci sono rimasto male, un po' pure come è andata la partita, alcuni casi arbitrali e questo. Più che altro mi dà fastidio sentire i commenti di persone che prima tifavano le italiane e poi diventano tutti a godere per la sconfitta della Roma. Quello solo mi sta dando fastidio a me. Solo quello.
Un riferimento a qualcuno?
No, ho letto un po' di post io in generale. Un sacco di commenti e cose varie. Pure di persone che commentano i miei video. Magari il giorno prima fanno il tifo e il giorno dopo godono eliminando il commento prima. Quello mi dà
fastidio. Queste cose però non le faccio.
No, mica ce l'ho.
Pino, non so se qualcuno di voi.
Non giocavo perché mi avevano inquadrato. No. Nel senso che poi io, diciamo che da questo punto di vista sono abbastanza coerente.
Dicono sia una storia di Luca Cohen di ieri? Signor Nicolas?
Non so chi è.
Ah, ok. Beh, non si perde niente.
Chiedo scusa.
Vabbè, ma è la norma, dai. Tutto normale.
Sì. Sì,
è accettabile, perché poi succede così anche al contrario, no? È una,
sì.
È una normale dinamica che va accettata. Io, come dire, sono diffido molto di più da quelli che fanno gli sportivoni, poi dopo in realtà sì. Poi dopo fanno giustamente, godono dal loro punto di vista. Certo, se uno poi non vivesse di gufaggio tutta la propria esistenza, vivrebbe meglio. Però è accettabile, insomma, fa parte dello sfottò. Un giorno tocca uno, poi tra qualche giorno toccherà qualche un altro.
Ma sì.
Ci sta. Però arrivati in finale è una grande cosa. Cioè, se arrivati in finale,
sì,
è una grande
infatti
cosa.
Non dico nulla, il percorso da Roma mi è piaciuto.
Guarda, Pino, io ti parlo da neutrale, perché sì. Io sul canale comunque parlo di calcio in generale tutto. Io ho sempre pensato che posso capire il discorso, no? Magari di non tifare proprio la tua squadra nelle coppe, però il discorso è questo, che già il nostro movimento calcistico le pezze al C, comunque squadre che arrivano in finale, che magari vincono e che portano, diciamo, punti anche nel ranking, insomma, male non è, io la vedo da questo punto di vista.
Comunque decima, se non mi sbaglio.
Io lo ricordo i romanisti così, eh.
Adesso vi siete presi la responsabilità. Dove da vincere la Europa League? Dove da vincere la Europa League adesso? Porca miseria, paura di tutti. Ma siete presi la responsabilità. Porca miseria, paura di tutti. Dove da vincere la Europa League? Porca miseria, paura di tutti. La Roma perde due tempi contro questi qui. È inaccettabile. È inaccettabile vedere di fare la parte del sino, Belotti il centrocampista, che cazzo tocca della squadra, porca miseria, che ha fatto figure di merda, non va, e ha perso con l'Empoli, con l'Empoli, porca miseria, paura di tutto. Non mi vince l'Europa lì, dovete vincere l'Europa lì, ma mamma mia, ma è inaccettabile. È inaccettabile vedere di fare la parte del sino, Belotti il centrocampista, che cazzo tocca della... Adesso...
Bellissimo,
top. Però, diciamo che ci sono stati anche, ragazzi, degli episodi arbitrali che non hanno convinto a essere onesti. È proprio tutto. C'è un rientro, raga. Non so di chi.
Spadoni. Credo che ci sia
Spadoni è vergognoso. Lei è vergognoso. A parte che ha proprio la faccia di chi è stato beccato con le mani nella marmellata.
Gli è stato
beccato con le mani nella marmellata, no, quando ti beccano, no?
Sai, ma io è un quarto d'ora che dico alle due persone che sono qua, state zitti,
chi so, ce le presenti, scusi Spadoni, ce le presenti se può, eh?
Yeah, Paolo vieni, è un milanista, vieni Paolo.
un fratello,
c'è mio padre e poi c'è un milanista, un bel ragazzo, un bel ragazzo. Ragazzo, sì. Paolo vieni, guarda.
Buonasera Paolo, buonasera. Mi sembra abbastanza incazzato Paolo.
Paolo, metti rispetto. Parla un attimo. Ma non...
Paolo è arrabbiato? Con chi è arrabbiato, Paolo?
No, con nessuno. Sono contento che sono... Sì, è un zoom basso. Non c'entra la testa nella telecamera.
Ma non c'entra. Paolo, che sta facendo? Che fa?
E siamo mangiato da Andrea.
Ma che avete mangiato? Che avete mangiato di buono?
La fava.
Spaghetti alla norma.
E com'erano?
Fenomenali. Leonello è un fuori classe.
Bene, grazie mille. Grazie. Un grande momento.
Ma devono stare zitti però, è un quarto d'ora che me lo dico. Vabbè, spengo l'audio, vai, esco.
Un uomo che ci mette sempre la faccia. Il ritorno del buon Rizzo.
Mi ha copiato pure i capelli per il cosplay degli Oasis. sto notando.
Non mi prendo responsabilità per la mia connessione, perché io ho scritto a Manfredi, ho una connessione pessima, lui mi ha risposto con daje.
Quindi... Ah, ci vede benissimo, e tra l'altro sai che stai molto bene con i capelli così, Rizzo. Ti vedo, ma quanti anni c'hai adesso?
17.
Stiamo crescendo.
Dai. Però è un appettatore molto Nick Carter, Celebrity Boys. Eh?
Ah, sei diventato un bel ragazzo, secondo me, Rizzo, col tempo. Allora andiamo a vedere gli episodi, Andre, da errori arbitrali, se riusciamo, sì? Così ci muoviamo un attimo verso...
Intanto ti faccio vedere anche questo, Andre, visto che parliamo di episodi arbitrali, perché a quanto si è capito ieri Mourinho ha fatto un po' il suo solito show fuori dallo stadio, nel parcheggio, sembra che abbia insultato gli arbitri.
Ieri l'ha presa bene.
Cosa, Pino?
No, dico, l'ha presa molto bene ieri,
Sì, l'ha presa benissimo, cioè proprio un atteggiamento consono al gioco del calcio. No, vorrei sentire Nicola Serrizza al riguardo. Se
ah, vi faccio vedere il video, così. Raga, per chi non l'ha visto.
Sto fucking disgrace, man. Io non so chi è stato capace di dire che non è. Né tu sei stato capace. Fucking bruce, man. No, puta vergogna nella puta faccia.
Stava proprio andando vicino agli arbitri qua. Fucking. Cioè, praticamente ha detto è stato vergognoso come arbitraggio.
È qualcosa l'ha visto solo lui, una cosa del genere, mi sembra. Non so cosa di preciso.
Simoncino, ci sente bene?
Io sì, voi?
Bene.
Oh, adesso meglio.
Buonasera e complimenti ancora, Simo, per il pronostico di ieri. Ce lo andiamo a rivedere un secondo per chi se l'è perso.
Marcatore.
Ingiustamente.
Occhio a Gianluca Mancini. Marcatore, e qua chiudo, occhio a Gianluca Mancini.
Ma la sapete qual è la cosa? La sapete qual è la cosa?
No, ci
la cosa è che...
E qua chiudo, subito.
La cosa è che io sono come Mancini, nel senso che Mancini ha fatto, secondo me, una buona partita, la difesa ha fatto una buona partita, ha fatto un errore, e quell'errore se lo ricorderanno tutti. E così è stato. Adesso no, io il fatto che i precedenti pronostici li abbia sempre azzeccati, con risultati esatti, tanto di marcatori e tutto quanto, non se lo ricorda nessuno, perché tutti si ricorderanno questo. E questa è proprio la cosa più infame che c'è nel calcio.
Però è anche la parte divertente, dai, dipende
certo,
un attimo come ti approcci.
Ci mancherebbe, giusto così.
Sarà più difficile per Mancini probabilmente approcciarsi in maniera divertente a tutto ciò. Ma comunque,
che poi è stata poetica qua, cioè addirittura ha beccato il gol nella porta sbagliata, ma l'ha imbroccata.
Ma infatti, cioè, non è totalmente sbagliata come cosa, non è totalmente sbagliata. Io ho detto marcatore, occhio a Mancini, il che non è sbagliato. Porta, se andiamo a vedere.
Devastante.
Allora, noi abbiamo chiamato Dennis, ragazzi, ma non ce l'ha fatta. Andiamo un attimo a recuperarci l'errore.
Sì, ti dico, allora, in realtà c'era anche, non ha parlato troppo Dennis, c'era prima un flash sul primo tempo in cui dice che essenzialmente non ci sono errori. Qui invece dice che il più grande errore di Taylor non è stato il calcio di rigore sul tocco di mano in aria, ma la mancata espulsione di Rakitic nella stessa azione.
Ma no, ha parlato, aspetta.
Ah, ho messo anche il video, ok. Ma
io ho la flash degli episodi principali del primo tempo. Non c'è il rigore per il fallo su Abraham, il giocatore prende pieno prima il pallone, Abraham abbassa la testa e viene sforato lo scarpino. Non c'è alcun fallo sulla ripartenza da cui parte il gol di Dybala, quindi rete corretta. Corretto il cartellino giallo per simulazione per Pellegrini, è lui che allarga la gamba e si butta cercando il contatto. Buon primo tempo di Taylor, vediamo il secondo.
Se il primo tempo, vabbè.
Sì, no, chiedevo se sul primo tempo i romanisti avevano un parere diverso. No. Sul fallo di Pellegrini,
magari ammunizione un po'.
Il secondo tempo. Il secondo tempo è stato devastante, perché a parte che c'è, cioè, un po' la più, guarda, io sono che l'arbitro non parla praticamente mai, non mi interessa. Però è stato frustrante, perché sostanzialmente ogni volta che c'era un fallo per protesta ammoniva il giocatore della Roma. Sembrava quasi, come dire, un atteggiamento abbastanza preordinato, no? Quindi ogni volta c'è la protesta ammonito, cioè fallo del giocatore del Siviglia ammonito il giocatore della Roma di riflesso perché e si era comportato in modo poco, come dire, poco ortodosso. E questo è stato, ha dato un po' fastidio. Brutta la gomitata di Lamela.
No, quella è allucinante, quella è allucinante.
Cioè, ragazzi, andiamo. Ma una, con uno scontro di gioco, no, dai.
Ma che è uno scontro di gioco, okay, dai,
allora
dai.
Rosso,
già,
rosso
se già partiamo
Matic.
Così, se già
sì.
partiamo
allora
così,
è
dai.
È pure Matic, secondo me sì.
È rosso anche Matic suo campo, se vuoi, sì. Ma è rosso anche Rakitic nel secondo tempo, è rigore per la Roma. È rigore per la Roma, quantomeno...
Vi ho mutato tutti, porco Giuda!
E c'è anche il rosso su Rakitic.
Allora andiamo a sentire il parere di Dan sul secondo tempo, in modo che lo analizziamo. Sul primo siamo tutti d'accordo, quindi con Dan.
Ciao. Un piccolo flash, visto che non state chiedendo in tanti, 7 minuti di recupero dati nel primo.
Ah, dice che sono giusti, questo l'ho già visto. Allora lui dice l'errore più grande di Taylor, che sarebbe il direttore di gara, ieri sera non è stato il calcio di rigore sul tocco di mano in aria, ma la mancata espulsione di Rakitic nella stessa azione. Il Siviglia avrebbe dovuto quindi giocare i supplementari in inferiorità numerica. Domani, per motivi personali, vabbè, non potrò esservi di aiuto ed è il motivo per il quale non c'è qua. Speriamo vada tutto bene, un abbraccio a Dan.
Comunque, adesso Andre non ha parlato della gomitata di Bagnez, perché oggettivamente non è un caso quello. Cioè, lo stanno tirando fuori solo i romanisti. È giallo, basta.
Ma in diretta Rai è più rosso che giallo.
Aspetta, Pino, se parli che ci sono gli altri non si capisce che c'hai un... No, figurati, prego, che non si è capito.
No, dicevo, non è rosso, è rossissimo quello di Bagnez. Grazie. Cioè, quello su Bagnez è rosso 3 volte, perché praticamente questo qui allarga la gomitata, gli ha rifilato una botta sul labbro.
È intenzionale.
Poi, non mi sì, cioè, ripeto, non mi interessa, io l'arbitro l'ho mai citato, non lo cito manco adesso. Però visto che stiamo analizzando gli episodi, altrimenti Mourinho passa per un pazzo scatenato. Già al suo, come dire, carattere fumantino. Però se poi si fa finta che tutte le cose sono successe, sono robe normali, allora diventa, questo diventa un extraterrestre che è sceso da Narnia. Non è un extraterrestre che è sceso da Narnia. È uno che ha sentito comunque di avere atteggiamento di un arbitro, secondo me non che ha fatto un complotto, no. Un arbitro scarso, cioè oggettivamente scarso, che nel secondo tempo ci ha capito praticamente niente. Questo è l'altro episodio. Per me questo è rigore, però bene.
Non è questo il frame da prendere, però va bene.
Ma che comunque
frame prendi è sempre uguale, il fallo di mano non cambia la prospettiva, no. È sempre quello.
Vabbè, non è un'altrazione comunque, non è un'altrazione. Su, è questa qua l'immagine, Andre, magari è il pezzo prima, il pezzo dopo, però è fallo. Cioè qua in Italia è sempre fallo di mano.
Ma lo sapete qual è la cosa secondo me principale, a prescindere se si pensa che è rigore o no? Per me è rigore, ma lo sapete qual è la cosa? È che Taylor ha col gesto del pinguino mimato che il braccio fosse attaccato al corpo, che non è vero mai, mai, e quindi non capisco per quale motivo l'arbitro, che ha visto una cosa che non è successa, che non è mai esistita, non sia stato richiamato a vederlo. E quindi io mi chiedo a che cosa serva il VAR se non a richiamare per chiaro errore, perché questo è un chiaro errore visto che l'arbitro non vede quello che è successo, a che cosa serve il VAR se non a richiamare in queste circostanze.
Ragazzi, io posso essere un po' malizioso? Io voglio essere malizioso in questa circostanza, perché poi, come ben sapete, mi piace spesso andare a ritroso nel tempo, ma ci fu un arbitraggio analogo in un'altra finale di Europa League del Siviglia, quella tra Siviglia e Liverpool, dove l'arbitraggio, se andate a riprendere tutti gli episodi, fu veramente a senso unico.
Ma anche la finale con Benfica 2014.
Cioè, robe assurde, ragazzi, perché poi sapete tutti quanti la squadra per la quale simpatizzo, ma bisogna essere onesti intellettualmente nel dire che ieri l'arbitraggio è stato scandaloso, questa è la verità.
Però il braccio, io ho ascoltato tutte le ricostruzioni, se andiamo a vedere il movimento, quello che poi sostengono anche altri, probabilmente anche l'arbitro, il braccio non va verso l'esterno, ma fa avanti e indietro. Cioè la palla tocca sul braccio, il braccio fa avanti e indietro, non va sull'esterno.
Sì, però
questo
non cerca neanche di toglierlo.
Anche la
distanza
dovrebbe contare.
Anche degli episodi nell'altra finale con l'Inter.
Sì, però ragazzi, non si può sempre attaccarsi all'arbitro. Cioè,
ma anche la distanza può contare, comunque ci stanno 4 metri di differenza.
Sì,
cioè,
però
anche il tempo
se
per
Siviglia
toglierlo.
Si va a giocare 7 finali, in alcune finali, io non ci voglio mettere la malizia, ci voglio provare a non mettercela, però... Se con l'Inter ha degli aiuti, se con Liverpool ha degli aiuti, se con la Roma ha degli aiuti, tanto normale non è, ragazzi.
Viene fuori che Moggi sta facendo il consulente.
Ma basta andare a vedere
Francesco. Oh, Francesco, allora, nelle ultime tre partite,
ragazzi,
Rakitic, Lamela e Acuña, perché all'andata contro la Juve Acuña andava cacciato al 20° del primo tempo. Quindi in tre partite il Siviglia, facendo una media, sarebbe dovuto rimanere in 10 per tre partite.
Andrea, fai un pulser a rigore, sì o no, per loro il fallo di mano, ragazzi. Ve lo rimetto. Scusami se ti ho interrotto.
Però scusate, è credibile un complotto pro Siviglia? Adesso ieri c'è stati degli errori, no. Ma cioè, il Siviglia, cioè, adesso io capisco il Real, capisco il Barcellona, capisco il Bayern di Monaco, il Siviglia c'è un complotto per chi? Per il Siviglia?
Ma no, no, questo sicuramente no. Certo è,
votate ragazzi,
che tra movimento calcistico A e movimento calcistico B, secondo me, perché non è impossibile che neanche dici un errore. In tre partite, nelle due semifinali contro Juve e nella finale contro Roma, ci sono stati tre espulsi che non sono stati espulsi. Poi che abbiano fatto la cagata, a ritorno, perché il rigore di Cuadrado era rigore netto, ok, va benissimo, però secondo me è impossibile, ma è un livello di arbitri scarsi a livello europeo.
Questo è un discorso diverso, però se avessero voluto per davvero favorire Siviglia già in semifinale, gli avrebbero dato il rigore a favore con la Juve, che era netto al ritorno.
No, ma raga, sul fatto che abbiano voluto favorire Siviglia non sono d'accordo neanche io, però è oggettivo.
No, ma
che
non
ha...
si favorisce Siviglia. No,
cioè, gli errori che per incidenza baciano il Siviglia, ma che ci sia, a me fa sorridere che insomma ci sia un complotto.
Vedi l'immagine che ti dicevo io, Andre?
No, Andre, però possiamo dire che in Serie A, per quello che siamo abituati noi a vedere, questo qua non è braccia attaccata al corpo, perché li vedi in Italia che fanno i pinguini, perché così danno sempre rigore.
Sì, ma c'è un rigore dell'Under 21 della Nazionale Italia che batte Casadei così, ma proprio di una settimana fa, mi sembra,
Questo L'ho è visto vero, oggi, quello che ha detto Andrea.
Da regolamento questo non è rigore.
No, però da noi, io mi ricordo, guarda, nel derby di Marco che addirittura vai scivolata così, perché se no, se vai così,
chiaro.
Ti danno fallo di mano. Da capire qual è, diciamo, cioè se in Europa c'è lo stesso metro che c'è in Italia, perché se è così è rigore, no, anche la chat è al 70% su è rigore, ma perché siamo abituati così.
Io credo il video si possa vedere, Andre.
No, non si può. Okay. Metti il fermo immagine se vuoi, che lo facciamo vedere, se ve lo rimetto anch'io. Comunque, raga, il braccio è largo. Non è che c'è tanto da dire.
No, Andre, ma non è là.
Ma non è attaccato al corpo. È largo.
Ma guardare questo, però.
Ma devi vedere la distanza che c'è momento... con la partenza del pallone.
Cioè, il destro è allargato.
La distanza non era rigore.
Cioè, se avesse preso il destro, ok, sarebbe stato braccio largo. Ma il sinistro è tendenzialmente attaccato al corpo e il movimento è completamente congruo.
Tendenzialmente non è attaccato, cioè quello è il problema, non è attaccato
ma
al corpo.
Ma il braccio non deve letteralmente normale. Essere attaccato
Guarda,
al corpo.
Ha detto una cosa giusta a Dani durante il finale della partita, che quello comunque non è un movimento a togliere il braccio, perché l'istinto ti ci porta sempre a mettere il braccio.
Ma certo, raga, ma chi ha giocato a calcio si vede che fa così e poi lo tira indietro. Però lo fa.
Mi viene naturale andarci col braccio là. Cioè quello... pure la distanza secondo me va vista, perché se era un metro di distanza ero il primo a dire non è rigore, però visto che c'è molta più distanza, c'è più tempo per togliere il braccio, non c'è mai stato un movimento a togliere il braccio e comunque allunga il corpo.
Che poi vi dico, se possiamo discutere se eticamente è giusto dare un rigore del genere o cambia totalmente la partita, che secondo me tante volte i falli di mano hanno inciso anche nel campionato italiano, però noi siamo abituati che questo è sempre rigore, ragazzi. Comunque la chat
sono completamente d'accordo,
non andare al VAR, secondo me vai al VAR
esatto, è quella la cosa che non ho capito, come mai non l'hanno richiamato al VAR,
perché lui dice subito no, ho visto io il braccio attaccato al corpo, quindi
il problema è che ha visto una cosa ben altra, è questo, anche perché non è attaccato al corpo.
Per il
essendo così convinto non ci andrà mai al VAR e non glielo diranno neanche mai, perché lui dal campo, e quindi c'è la decisione di campo che è preminente rispetto a quella di studio, dice no, l'ho vista, e lì ha tutto il corpo.
Ah, dicono che il VAR non può intervenire se l'ha visto l'arbitro. Rizzo, lei che idea si è fatto?
Allora, io stavo cercando di dire prima che innanzitutto la mia idea è che è come quella che pensano i tifosi inglesi di Taylor, che sia una pippa di livello abnormico, cioè come un cesso, se si può dire così, ok? Come arbitro, e l'ha dimostrato ieri. Io penso che questo sia calcio di rigore, ma non mi focalizzerei su questo errore, ma su tutto l'arbitraggio, che è stato di un livello imbarazzante da, come di un arbitraggio all'arbitriamo TikTok, ok, diciamo così.
Porti rispetto all'arbitrino, per favore.
Nella YouTuber League. E quindi, no, totalmente un arbitraggio sbagliato e comunque condiziona la partita, perché poi lì all'82esimo se segni e Mourinho mette il pullman e la vai a vincere, quindi finisce là poi la gara.
Vabbè, comunque ragazzi, sta di fatto che la Roma purtroppo non ce l'ha fatta. Adesso, tolto l'arbitraggio, che abbiamo visto un po' gli episodi principali, non so se ci sono delle parole di Mourinho che voglia mandare a riprendere di ieri sera, Andre, che hai trovato.
Ma in realtà, secondo me, quelle più interessanti sono quelle che poi dice alla squadra in campo, perché abbiamo sentito le dichiarazioni in conferenza, niente di che, classici insulti all'arbitro. Qui invece sembra che abbia detto alla squadra in campo di restare anche per il prossimo anno. Dice: resto qui, meritate rispetto, tutta l'Europa ha visto cosa avete fatto, non ho rimpianto e non dovete averne neanche voi, io sto qui e lotto con voi. E quindi, tra virgolette, annuncia la sua permanenza anche per il prossimo anno.
Sì, in realtà lui poi nelle dichiarazioni post partita, lui adesso qua è a fine partita che va a prendere Bove per la mano, chiama lì,
sì, chiama tutta la squadra. Sì, esatto.
E fa questo discorso dove cita Gianluca e Lorenzo, riferendosi a capitano e vice capitano, dicendo che non hanno niente da pentirsi, che è orgoglioso di loro, e ripete più volte: io sto qui, punto, rimango qui, punto. Però dopo mezz'oretta fa un discorso in conferenza stampa dove in realtà non dice le stesse cose che ha detto ai ragazzi. Ci sta, che diciamo privatamente tutti lo facciamo, diciamo una cosa e poi magari pubblicamente ne pensiamo un'altra, oppure è un gioco delle parti. Non so se ve la siete vista voi romanisti.
Ti riferisci a questo, Andre?
Sì.
Ok.
Ma qua si riferisce, io ho un'idea qui che si
riferisce. Però lui dice che lunedì va in vacanza, lui dice io lunedì vado in vacanza, poi dopo vedremo, parleremo. Avremo tempo.
Sì, no, però lui dice anche che è un po' stanco di metterci sempre la faccia a lui, e dà l'idea un po' di dire: cioè, la società non c'è mai nei momenti, io sono stanco di essere da solo a immolarmi per la Roma. Io ho capito quello.
Ma rimarrebbe per la società, no, in poche parole, è quello che esce fuori.
Però secondo me è una forzatura che lui fa, è una forzatura che fa forse anche per restare, credo.
No, ma lui, secondo me, lui dice: cioè, le due cose non sono incompatibili, perché quando lui in privato, lì nell'intimità del, diciamo, dello spogliatoio, no, così possiamo dire, dice quelle cose, lui le pensa per davvero e sono quelle che contano, secondo me. La vera notizia è qua, è qua dentro, lì nel circuito dei ragazzi, si mette e gli dice: io resto. Poi dopo pubblicamente invece racconta un'altra storia che è strategica verso l'esterno e soprattutto verso la sua proprietà, no? E qui dice: ragazzi, io sono stanco di essere il parapulme di tutti, voglio che ci sia unità di intenti anche verso l'esterno, quindi anche verso il sistema, anche verso tutto quello che invece quest'anno non ha funzionato.
È un palese invito a Thiago Pinto e Fredkin affinché gli comprino dei giocatori da Champions.
Aspetta che ce la vediamo, ce la vediamo un secondo ragazzi, un piccolo estratto di un minuto giusto per chi non l'ha vista, proprio quella parte lì.
Tirana, i miei ragazzi di dove era altro? Svezia, Stoccolmo, Gelsenkirchen, questi sono i miei ragazzi di Budapest, lo dico con tutto l'orgoglio. La tua domanda: lunedì vado di vacanze e durante vacanze sono di vacanze. Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più. E anch'io merito di più. E voglio lottare per il più. Voglio lottare per il più. Sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice: siamo stati rubati. Sono un pochino stanco di essere tanto, però io voglio rimanere con condizioni per dare di più. Prossima stagione noi giochiamo Champions, e penso che è una buona notizia. Può sembrare paradossale, però è una buona notizia, perché non siamo ancora squadra di Champions. Dobbiamo vincere domenica.
Dopo dice un'altra parola sul campionato, magari ve la faccio
sono
sentire.
Due passaggi incongruenti, a mio parere.
No, allora senso. Ricordo che, scusate, che a quanto ci è dato sapere, Mourinho aveva un triennale nel quale gli veniva chiesto nel primo di dare una mentalità, nel secondo di vincere una coppa e nel terzo di lottare per il campionato. Lui ha bruciato le tappe vincendo una coppa
sì.
Nel primo, sfiorandola nel secondo, e adesso dovrebbe essere l'anno in cui punta il campionato, quindi magari anche per quello. C'è da dire che quest'anno gli hanno comprato Belotti, Dybala, Wijnaldum.
Ma è stato più importante secondo me il mercato dell'anno scorso in realtà rispetto a quello di quest'anno, quest'anno Martic, sì, è stato un mercato di rincalzo, ma credo che il mercato importante vada fatto quest'anno. Bisogna capire se Friedkin hanno intenzione di farlo.
Però
Pino, poi Nicolas, prego.
Grazie mille. Allora, guarda, lui dice praticamente le stesse cose che aveva detto dopo Monza. A Monza io ero lì in conferenza stampa, ho sentito le stesse cose sostanzialmente. Lui, l'oggi, non chiede giocatori, lui non sta chiedendo giocatori, lui sta dicendo lì in quella sede, sta dicendo una cosa diversa. Poi dopo arriva anche, ma è un passaggio molto, molto più stretto di giocatori, lui dice, ragazzi, sono stanco di quel parafuglio. Cioè, non posso
però
fare.
Perdonami Pino, scusa se ti interrompo.
Però... Facciamolo finire un okay. Secondo, Franci, così c'è il concetto.
Dicevo, lui non dice, lui dice non posso fare più il parafulmine, e quindi l'uomo della comunicazione, il team manager, quello degli arbitri, quello che fa casino. Io devo pensare tanto ad allenare la squadra, dalla mentalità, lui l'ha fatto. Poi dice, e c'è il secondo passaggio, però è meno rilevante rispetto a tutto quello che ha detto prima di politica sportiva, lui dice anche, però oggi non siamo ancora una squadra di Champions. Quando lui dice non siamo una squadra di Champions, intende fare il girone, fare l'ottavo di finale, no? Nella sua testa c'è sempre essere molto competitivi anche per la Champions, e quindi avere giocatori da Champions League. Perché oggettivamente le campagne che gli hanno fatto, a parte un paio di grandi giocatori, non sono state grandi campagne.
Sì, ma se non la giochi...
totalmente la parte di Mourinho.
Prego, Francesco e Nicolas...
No, io gli volevo rispondere su due concetti, nel senso che poi sono rimasto molto spiazzato quando lui ha detto io sono stufo di fare il comunicatore, il parafulmine, eccetera, laddove la storia di Mourinho tendenzialmente è sempre stata questa in tutti i club dove è stato, compreso l'Inter e Real Madrid. Ad esempio noi quando qui avevamo ospiti Los Sublimes dicevano che loro volevano Mourinho a maggior ragione per questo, e stiamo parlando di Real Madrid, quindi... Secondo me Mourinho ha un po' contraddetto se stesso da questo punto di vista, perché nel momento in cui tu decidi di ingaggiarlo...
Pino, aspetta che finisce, che sennò non si capisce.
Nel momento in cui tu decidi di ingaggiarlo, lo ingaggi anche per questo. E per quanto riguarda...
Non possiamo andare avanti tutta la puntata a spiegargli sta cosa noi. Nicola, stava dicendo...
No, per continuare il discorso, io immagino pure che lui voglia un'altra figura nella società, tipo esempio Maldini nel Milan, perché immagino che è un Mourinho diverso da quello con l'Inter, che con una certa età e va avanti, magari vorrebbe concentrarsi soltanto sulla squadra per far capire che anche un altro tipo di allenatore c'è. La comunicazione, ok, è una cosa che farà sempre, perché è normale. Se parla in conferenza stampa Mourinho è normale che fa lo show e che in Italia lo stiamo a sentire tutto quanto. Però manca proprio una figura di tramite, che dovrebbe essere Thiago Pinto, ma che non lo fa. Tra parentesi, a me piace anche Thiago Pinto, però non fa il tramite tra la società e Mourinho, cioè che porta lo stesso discorso che c'ha Mourinho. Cioè uno dice una cosa, un altro dice un'altra in conferenza. Lui non vorrebbe essere sempre lo showman. Cioè una figura importante che poteva essere Tommasi per un periodo che non può, che poteva essere Perrotta, Totti non penso sia possibile, quella figura... a fianco al direttore sportivo e all'allenatore.
Beh, Totti una non figura... si è lasciato benissimo, ragazzi, poi ognuno...
Ma guarda che Thiago Pinto, però, Nicolas, se l'è prese delle responsabilità, perché quando è andato via Zaniolo c'è andato bello pesante, lì non è stato Mourinho a parlare.
Sì, sì, no, ma io poi su Zaniolo sono anche d'accordo, però non sembrano sempre della stessa cosa. Non si deve lamentare solo Mourinho di certe cose.
No, però ragazzi, cioè, io devo dare mezzo ragione a Mourinho, perché nei momenti di difficoltà, cioè, io penso sono venuto 10-15 volte quest'anno a parlare di Roma qui, e tutte 10-15 delle volte si parla di arbitri, e ogni volta c'è solo Mourinho che difende la Roma, sempre solo Mourinho. Cioè Thiago Pinto esce proprio quando si è al limite della situazione, è uscito con Zaniolo, è uscito un pochino con qualche altra situazione, ma non si è fatto mai vedere. cioè, e lui è quello di cui parla. Vorrebbe un'altra persona, perché si è anche stancato, anche perché veramente sembra che noi più parla, più la situazione si aggrava.
Ma Rizzo, ma non è che un dirigente può andare in conferenza a dire quello che dice Mourinho, esatto, ragazzi?
No.
Più che altro Mourinho fa una guerra settimana contro gli arbitri, quindi è impossibile seguirlo sempre.
Ma ragazzi, ma se un dirigente facesse le dichiarazioni che fa Mourinho, sarebbe una figura barbina completa.
No, però l'abbiamo visto fare la settimana scorsa a Udine, a Bergamo, c'è chi lo fa, ragazzi. Dai, su,
ma non uscirebbe nelle maniere in cui esce Mourinho.
Vabbè, cioè, oddio, ma Marino neanche... dopo l'arbitraggio contro la Lazio ha fatto un casino.
Sì, ma è una tantum. Mourinho si lamenta degli arbitri H24 tutte le settimane. Non si può fare tutte le settimane che Tiago Pinto, chi per lui, va in conferenza contro gli arbitri. Ogni tanto ci sta anche alzare la voce. Ecco, ieri sera io me lo sarei aspettato e ci ho sperato invano. Però Mourinho comunque su questo aspetto ci gioca per distogliere l'attenzione. La società non può sempre prestarsi a questo giochino.
No, però esatto, se c'è da dire una cosa, Simo, che
dirigente alla Roma.
Secondo me lui paga un pochino appunto delle volte in cui ha esagerato, però nel caso di ieri sera ci stava che la Roma facesse un
ieri sera ci stava assolutamente, qualcosa. Ma ieri sera io avrei apprezzato anche un Tiago Pinto, un Dan Friedkin che va in conferenza e alza la voce, perché ieri è stato abbastanza palese comunque l'arbitraggio contro la Roma. Diverso il discorso è che secondo me molto spesso quando Mourinho si lamenta degli arbitri non ci crede fino in fondo neanche lui a Monza. Monza è stato l'esempio lampante contro Chiffi. Sì, sì. Chiffi ha fatto una partita secondo me leggermente insufficiente, nessun grave errore, nessun grande condizionamento. Mourinho si è lamentato e per giorni abbiamo parlato soltanto di Mourinho e non della Roma, che stava lentamente naufragando in campionato. È per questo che Mourinho lo fa, la società non può farlo.
C'è, esatto, chi dice, cioè, giusto, società... anche questa volta te la dico a te, Andre, visto che sei, secondo me, il tuo pensiero questo qua, no?
Sì, esatto, è quello. La società non può stare ai giochi di Mourinho per nascondere la mancata produzione di gioco e la mancata voglia della squadra di fare qualcosa in campo. Cioè, quella è una responsabilità di Mourinho. Io non posso stare ai tuoi giochi perché il tuo lavoro è insufficiente. Sarebbe una follia.
La penso esattamente come ogni volta che apri bocca, eh.
Una presidenza muta è solo una cosa stupida e senza senso nel mondo del calcio.
Ma se, sì, se la società prende Mourinho, sa che cosa si porta in casa, no? Lo sa, lui sa che cosa si stai prendendo. Cioè, lui non credo che lui, anche a Monza, con Chiffi, ha ragione, chi diceva prima, quella ha fatto una partita normalissima, Chiffi, ma lui ovviamente stava preparando la battaglia di Leverkusen. Aveva cominciato a distogliere tutti sulla questione perché c'era la partita di Leverkusen, con tutte le strategie comunicative. Quando Francesco parlava prima dell'Inter, del Real non me lo ricordo, ma l'Inter aveva una società che era tutta canalizzata su Mourinho. Erano tutti con Mourinho, perché Moratti, se c'era l'arbitro che faceva cose strane, era il primo a far casino.
Appunto, vedi che allora vieni al mio discorso, però, che ragazzi, sta disconoscendo quello che è stato per quasi un 15 anni, 20 anni calcistici.
Allora, aspetta un attimo, facciamo un punto. Allora, ma voi della Roma, vi chiedo a Simo, a Rizzo e a Nico, lo rivorreste per l'anno prossimo? Siete contenti delle parole che lui ha detto alla squadra o preferireste voltare pagina?
Assolutamente con lui, anche se non sono fan del suo gioco, assolutamente.
No, non ho capito, Nick.
Avvicina un po' il microfono, Nicolas.
Assolutamente con lui, cioè, anche se non sono un fan del suo gioco, io continuo con Mourinho, ma proprio perché voglio, è la prima volta dopo anni che vedo una squadra che va dietro all'allenatore senza se, senza ma. A me quello mi importa. È vero
voi,
che magari non sarà un gioco bello, però lo seguono, cioè fanno quello che dice l'allenatore.
Vabbè, come quando c'era Capello, lo scudetto, esatto, la Roma lo vince col pragmatismo.
Esatto.
Comunque,
ma
secondo
non è
me
pragmatismo, non è una questione di stile, è una questione di stare tutti dietro alla stessa persona e non un direttore che fa una cosa, è un allenatore che fa un'altra, è un giocatore che fa qualcos'altro. Preferisco questi 2 anni di Mourinho che anni passati con altri allenatori.
Tipo la Lazio.
A Mourinho, a Mourinho dessero i difensori.
Anche.
Punto. Dei difensori chiamabili tali, perché Mancini è un difensore al 50%, Ibañez non è da Serie A. per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, i difensori sono altri.
Però ragazzi, allora, i giocatori allora, gliel'hanno hanno presi anche
Valenza al bagno. Ai bagni una plusvalenza,
quando
Ibagnez
venderà sui 20, 25 non si sa
sì,
perché.
Sì,
sarà una plusvalenza.
Ma lo dessero via. Ma lo dessero via. Cioè, allora, io non sono tifoso da Roma, però mi avvolgo per voi.
Non cambia niente.
Chiaro, chiaro, Davo. Rizzo?
Allora, io sono d'accordo cioè per tenere un altro anno Mourinho, però se tu dici dobbiamo portare dei difensori, certo, però i difensori come si portano? Andando esatto. bene in campionato, andando nelle coppe importanti, se tu non ci vai e alla fine perdi anche la finale, cioè tu non è che hai dato una grande mano alla dirigenza in questa stagione, anche nella scorsa, non hai dato una grande mano economica, alla fine hai valorizzato qualche giocatore, ma alcuni sono diventati dei fallimenti.
Ma chi ha valorizzato, Rizzo?
Qualche giocatore, i vari Bove. Mancini è cresciuto tranne lasciamo verde l'altro giorno.
Volpato, sono giocatori invendibili però.
Abbiamo venduto diciamo che però questo non era preordinato e previsto perché praticamente lui a lui quando tu prendi Mourinho essenzialmente cerchi sempre di vincere quello che si può fare perché altrimenti non vai a prendere Matic e Dybala. Certo poi grazie è normale via. Che qualche giovane esca fuori perché ce l'hai, però secondo me Mourinho cerca già giocatori pronti e fatti, il cosiddetto instant team per provare a vincere subito quello che si può vincere.
Però possiamo dire anche che la rosa della Roma è proprio costruita male per il gioco di Mourinho. Cioè, se tu vuoi fare un gioco così, devi avere dei giocatori che in transizione, sfruttando i contropiedi, debbano avere una gamba clamorosa. L'unico giocatore di reale profondità, forse, è Abraham, ok? Tu hai bisogno di giocatori che ti attacchino tutti la profondità. A centrocampo devi avere uno dei due che abbia gamba, che abbia corsa. Non può essere Cristante e Matic la coppia di centrocampisti centrali. Non può essere Dybala. Forse c'era Zaniolo, esatto. Zaniolo che era un giocatore che in transizione aveva la gamba e l'esplosività.
Però non attaccava la profondità Zaniolo.
Per il resto non ha nessuno.
Ma soprattutto i centrocampisti lentissimi.
Esatto. Cioè ha una squadra per imporre gioco, cosa che lui non fa.
Doveva essere
non abbiamo sentito Simoncino se voleva che dopo che rimaneva o
no. Io nonostante comunque abbia detto più volte che purtroppo senza la vittoria in finale sarebbe stata una stagione fallimentare, lo confermo, lo è, io confermerei anche Mourinho perché comunque una secondo me Mourinho, noi romanisti lo rimpiangeremo tanto quando andrà via Mourinho e arriverà uno che magari prova anche a imporre calcio, prova a giocare bene, non un De Zerbi, perché secondo me De Zerbi alla Roma non ci viene, ma uno così, un De Zerbi di 3 anni fa, rimpiangeremo Mourinho, rimpiangeremo la mentalità che Mourinho ha portato, rimpiangeremo le serate che Mourinho ci ha regalato. Mourinho ha un altro anno di contratto, io un'altra chance gliela darei, poi comunque il prossimo anno tireremo le somme definitive.
Se posso, ma... c'è un'altra chance, ragazzi, ma qui stiamo parlando della Roma, del Real, del Bayern, del City, cioè non ho mica capito, ma la Roma ha fatto, questa è la quinta finale europea che fa, la quinta in quasi 100 anni di storia, 2 su 5 fa Mourinho, ma qui stiamo parlando.
Però Mourinho ha sempre basato tutto, la retorica, il gioco, sulla vittoria, sul vincere. Mourinho non ha vinto e quindi la finale, a me, che io sono murignano prima che arrivasse alla Roma, come concezione del calcio, sono murignano, sono risultatista. Mourinho, che basa tutto sul risultato, se non vince è un fallimento.
Però
un fallimento.
La perdi per
anche perché se vai a vedere, oltre la Coppa, il campionato è andato male.
Pino, a un certo punto ieri abbiamo fatto entrare, quelli da quella parte lì entravano. La Mela entrava e il secondo centravanti, entrava Ciuso. Noi entravamo con chi? Con chi siamo entrati noi?
Sharawi, Wijnaldum, Zalewski sono tutte vittime.
Aspetta però, allora la Roma si è costruita diciamo la situazione di doversi giocare tutto quanto ieri sera, è stata una scelta più o meno obbligata, ma una scelta. Se la Roma si gioca tutto ieri sera non vince, anche se ha rigori, anche se io alla Roma non rimprovero niente, ma non hai vinto, e quindi il prossimo anno non giochi la Champions, ma giochi, se va bene, speriamo, l'Europa League. Questo è.
Ma scusa, ma in 20 anni quante squadre italiane hanno vinto l'Europa League? 0.
Allora potevamo andare in Champions, la Lazio è andata in Champions, potevamo fare quello, potevamo farlo, l'obiettivo era tornare in Champions.
Per vincere l'Europa League, che era lì a un passo, che la perdi ai rigori, Cioè, se a giocarti la Champions League rinunciando poi alla possibilità di vincere l'Europa League.
Io ma poter vincere non vuol dire no, un cazzo, base, Pino. Cioè, poter vincere non è nulla, non è un concetto.
Hai perso i rigori, capito?
Ho capito, ma hai perso. Io non sto rimproverando la partita alla Roma. Sto dicendo che ha appurato il risultato. È un fallimento perché la Roma non è in Champions, perché la Roma è andata vicinissima a vincere, ma non ha vinto. E a conti fatti, il secondo anno di Mourinho senza la Champions per la seconda volta di fila, per me è un fallimento, perché non hai vinto. Se avessi vinto sarebbe stato un altro tipo di giudizio, ovviamente.
No, è un fallimento, io l'ho detto anche ieri, ma in qualche modo è giustificabile.
Padone,
non fateli voi, non hanno senso, non hanno veramente senso.
Ma da dove ripartiamo poi con questa Roma se non va in Champions? Il problema è questo, non
per
c'è
arrivare vicino l'anno prossimo.
Hai capito, ragazzi? E poi non sono completamente d'accordo. Comunque questo primo piano improvviso mi è piaciuto, volevo dire, no, che poi non... che poi volevo dire, non sono completamente d'accordo che la Roma non sia una buona squadra. La Roma è una squadra forte, cioè ha detto una cosa interessante l'altro Andrea Enerix, cioè la Roma è una squadra forte perché Abraham, Pellegrini, ad esempio, sono due grandissimi giocatori, ma se la palla arriva sopra la testa, non la vedono mai. Loro, la Roma gioca sul rimpallo, gioca sul contrasto, gioca sulle seconde azioni, e Pellegrini e Abraham sono fuori gioco.
Però sono due grandi giocatori.
Sono due grandi
giocatori. Chi lo allenava l'anno scorso, che ha fatto 27 gol? Chi è che lo allenava l'anno scorso, Abraham?
Però lui va in difficoltà, ragazzi, la palla troppo la palla in aria, così lui va troppo in difficoltà.
Ma ripeto, lo scorso
Ebram ha fatto benissimo anche al Chelsea con Lampard.
Raga, ma l'anno scorso Ebram in questo canale tutti dicevamo che era più forte di Osimhen. Io me lo ricordo.
Vabbè, ma Osimhen ha giocato metà anno l'anno scorso.
Forte, vabbè,
ok, quest'anno
forte.
Viene tacciato come una pippa, perché nel calcio è così.
Ma forte, Andrea.
Ma io dico in questo
canale. Sapete una cosa che pochi dicono, ma che secondo me incide molto? Che Abraham ha fatto l'anno scorso una buona parte della preparazione in Inghilterra, e chi arriva dall'Inghilterra anche magari a metà stagione ha una marcia in più rispetto alla Serie A. Vi ricordate Tomori? Tomori a gennaio è arrivato e ha overperformato. Smalling ha fatto metà preparazione allo United ed è andato fortissimo il primo anno con pochi infortuni. Chi arriva dall'Inghilterra ha proprio una cilindrata diversa rispetto a chi parte in Serie A, e si è vista comunque la differenza fra l'Abram dell'anno scorso e l'Abram di quest'anno, anche a livello fisico proprio.
Stanno facendo notare che a differenza
la presenza di Dybala, prego, scusami.
No, dicevano in chat che in Mkhitaryan comunque quest'anno
vero.
Manca la Roma.
Mkhitaryan è un giocatore che in transizione, per esempio, ha quelle qualità lì. È un giocatore che te li sfrutta.
Che vi dico una roba, per me questo giocatore qua doveva essere Wijnaldum, cioè ieri sera era inguardabile, cioè, ma sembra veramente uno che non ha mai fatto un allenamento, che cioè, viene da un altro sport, allenato, corre, ma non sa giocare a calcio proprio.
Sembrava che prima della partita gli avessero detto che non rimaneva a Roma, cioè a me quello è il primo pensiero.
È un ex giocatore Wijnaldum, ragazzi.
Io sono più d'accordo con il pensiero di Enerix, perché poi quando ti vai a giocare una finale europea non è che stai a pensare al futuro, quindi secondo me lui è un classe 90, come tutti i calciatori c'è sempre un canto del cigno ed è agli sgoccioli della sua carriera ad alto livello, anche perché se no vi pare normale che il Paris Saint Germain se lo dà via zero?
Claro. Ragazzi, ma si è spezzato in due Wijnaldum, cioè si è spezzato tibia e perone appena arrivato, subito, primo giorno di allenamento.
No, sì, però... ma era già in fase discendente quando stava già al PSG, sì, quindi chiaro. Non era quello di Liverpool, per intenderci.
Assolutamente. No, però... chiaro, ma sì, poi il discorso è che secondo me la Roma, per esempio, rispetto all'anno scorso, gioca un calcio peggiore. Cioè a me la Roma l'anno scorso
gioca meglio.
Certo, ma non sono d'accordo, cioè a me l'anno scorso piaceva paradossalmente di più, perché forse aveva più qualità, cioè giocava Michia, ragazzi, ma l'anno scorso Mezzala ci giocava Mkhitaryan.
Manca Zaniolo, giocano
Cristante e Matic.
Manca Zaniolo questa Roma?
No.
Ieri sera non avrebbe fatto comodo uno Zaniolo?
No.
Che ha segnato
meglio di Wijnaldum sicuramente, ma non che ci volesse molto.
Sì, ma non giocava là.
No, ma io credo che avrebbe fatto comodo per un semplice motivo, perché era comunque una pedina in più che hai eliminato a gennaio, quindi secondo me poi quando ti vai a giocare una finale, dai. Più armi hai e meglio è.
E Sharawi doveva
giocare. Se pensiamo che per esempio il Siviglia, le alternative che aveva, tant'è che il Papu Gomez, se non sbaglio, neanche entrato. Quindi più alternative hai, secondo me meglio.
Era come fare entrare Floccari, cioè era inutile, ma ragazzi, di che parliamo? Per cortesia.
No, 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 è perché tanti giocatori, mi viene in mente, scrivevano prima anche in chat, un Pedro, ieri sera, cioè il problema è che ieri sera la Roma a un certo punto doveva dare il colpo, Elsha non è riuscito a entrare in partita, che di solito...
tolto Dybala.
Però non aveva i minuti, Ander.
Chiaro, anche quello per me è stato un errore, cioè io per assurdo Dybala l'avrei preferito dal 60esimo in poi piuttosto che dal primo al 60esimo. Secondo me le partite chiave poi le decidi negli ultimi 50 minuti di gioco, non puoi...
Non
ho capito, ha segnato, però poi alla fine della fiera magari entrando dal 60esimo in poi te ne faceva due, che cazzo ne sai Pino?
Io non ti piace, questo l'ho capito, è abbastanza chiaro, però cioè, se contestiamo anche quella, cioè lui ha fatto gol all'inizio Dybala, no? E cosa fai poi? Contestiamo il fatto che sia stato utilizzato all'inizio e fa gol, e lo poi con segno del poi lo devi usare dopo. Il problema è che avresti dovuto avere un altro e non ce l'hai, e quello è il problema vero.
Questi giocatori della Roma,
ma questa carina è no, più che altro perché a me alla fine mi dispiace anche per i giocatori della Roma, perché tanti giocatori della Roma si vede che sono prima romanisti che calciatori, e quindi per loro mi dispiace, però con un allenatore così secondo me a poco si può puntare.
Assolutamente. Comunque è colpa sua, secondo me, anche degli arbitri. Lui si lamenta sempre degli arbitri, ma è colpa sua. Perché lui dal primo minuto all'ultimo crea un clima con la panchina assurdo. E poi gli arbitri vanno a
torto. Siberiano! Fiolinati! Fiolinati? Shock!
Ma non suona quel violino. Non suona il violino. È l'unico che al mondo non so.
Ma scusate, ma la Lazio ha vinto l'Europa League? Perdonatemi.
Non giocavo io, cioè...
No, non lo so. Perché sembra che hanno vinto loro. Esultano come se avessero vinto.
Stavano allo stadio questo.
Beh, secondo me c'era molta paura da parte dei laziali per questa.
Erano più in ansia loro di noi, eh. E ho detto tutto. E si vede ma comunque dalle reazioni.
Partita che noi romanisti.
Vabbè, il bello del calcio, ragazzi. Allora, Mourinho ha detto che va via. Prima che andiamo sulla Formula 1, vi volevo chiedere un attimo le aspettative che avete voi. C'è la speranza, secondo voi, andate in Europa League, ce la fate o non vi interessa?
A interessare interessa ovviamente, perché secondo me cambia tanto fra Europa League e Conference, quindi sì, però è difficile. Io la Roma la vedo proprio a terra, secondo me dopo ieri è a terra moralmente. Lo Spezia comunque è indemoniato perché deve fare i punti, tosta, però comunque bisogna farcene in qualche modo.
Rizzo,
ma avanti.
Allora, io non mi sono talmente non cagato il campionato nelle ultime 3-4 partite che non so minimamente quello che dove
niente,
la
se la Juve vince, la Roma perde, la Juve va in Europa League e la Roma in Conference.
Vabbè, dai, non è che gli possiamo stare a spiegare la Serie A, questo qua, alle 15:31. Nico, speranze per domenica?
Vince con la Spezia, finì l'anno bene, e Mourinho che conferma di rimanere. Che la società si svegli e rinnovi la parte di Mourinho.
Allora, salutiamo gli amici di Roma, li ringrazio di essere stati con noi, grazie mille ragazzi.
Dico solo una cosa.
No.
No.
Ciao Simo, ciao Nick, grazie mille.
Sempre un piacere, alla prossima.
Ciao ragazzi. Allora, due chiacchiere veloci ragazzi. Sulla... Rizzo, voleva dire qualcosa?
Salutate la vincitrice della nuova Conference League del prossimo anno. L'Europa League della Conference siamo noi.
Io lo volevo...
Che cazzo ho detto? In Siviglia.
Io lo volevo togliere prima.
No, in che senso la... Eh?
No, vuol dire che la Roma è in Conference League e il Siviglia in Europa League. Questo è il
senso. In che senso?
Cioè, ti posso dire, Andre? Cioè, guardando i romanisti quasi mi mancano i napoletani. Minchia, così mi mancano.
Allora, un attimo, perché nel frattempo c'è stata anche una notizia stamattina, ragazzi. Adesso andiamo su, ovviamente, sulla Formula 1, anzi faccio entrare il mio socio, fondatore del Carro della Rossa. Buonasera Harry Gaducci.
Buonasera direttore.
Buonasera. No, c'è stato qualcosa però in realtà che è uscito anche sulla Juve, ragazzi. Da
sì,
una parte
te lo faccio vedere, Andre.
Ah, prego.
Te lo faccio vedere perché Tudor ha ufficialmente lasciato il Marsiglia e sembra che la Juventus abbia puntato proprio Tudor come sostituto di Allegri. In realtà Tudor ha già quasi fatto l'allenatore nell'anno di Pirlo, nei due anni di Pirlo, no, l'anno di Pirlo, perché è arrivato Pirlo come neofita con Tudor accanto e si è sempre detto un po' che in realtà quella Juventus l'allenasse Tudor. Ora non so se secondo voi è la scelta migliore per la panchina della Juventus come posto Allegri.
Anche beh, di questo Marzio, ci dovrebbe fare interrogare sul fatto di quali siano le ambizioni della Juventus, perché se tu vai a prendere Tudor inevitabilmente non vai a compiere quell'upgrade che ti aspetti magari mandando via Allegri. Certamente Tudor ha fatto bene al Marsiglia, perché se non vado errato
ha fatto bene anche a Verona. Secondo me io lo vedo più come un progetto all'Antonio Conte, un ex giocatore molto juventino.
Sì, sì, sì.
Però fra almeno allenatore.
A sto punto non
cioè Tudor è un allenatore, Allegri un gestore. Almeno la Juve avrà un allenatore, avrebbe un allenatore.
Sì, nel Marsiglia ha rivitalizzato anche tanti giocatori. Sanchez, per esempio, è tornato a fare una grande stagione. Secondo me ha fatto bene al Marsiglia, tutto sommato.
No,
nulla di folle, però.
Ha fatto bene, anche se poi bisogna dire, perché io poi l'ho seguito il campionato, ci sono state fasi del campionato dove lui era secondo e sembrava potesse insediare il Paris Saint-Germain, anche se poi chiaramente le differenze di rosa
poi l'ha fatto il Lenz alla fine,
Franci. Sono abissali. Però, sinceramente, bene, ma poteva fare addirittura di più, perché poi comunque il Marsiglia i giocatori per arrivare al secondo posto ce l'ha, rosa alla mano è più forte dell'AN. Però se dobbiamo analizzare quella che è stata sinora la carriera di Tudor da allenatore, non ha fallito da nessuna parte, perché anche come stava dicendo
dall'altra parte però dicono che Allegri avrebbe fatto sapere a persone giuste, ma che non so cosa voglio dire, di essere disposto a rivedere il suo contratto, una mossa disperata pur di rimanere. Questo Momblano a Juventus.
Porca troia.
I soldi non gli mancano, i soldi non gli mancano.
Secondo me è diventata quasi più una cosa di orgoglio che di professionale. Cioè, per lui abbandonare la Juventus sarebbe un fallimento personale, proprio a livello umano, più che a livello professionale.
Beh, oggettivamente, se Allegri adesso, dopo queste stagioni, va via dalla Juve, non credo che potrebbe rischiare di non allenare più, ragazzi. Perché chi lo prende? A certe cifre... E bravo, con lo storico che ha, ragazzi, è un allenatore che rischia di essere finito.
No, ma le cifre le puoi anche abbassare, ma non credo che sia questo il caso. Ma Allegri, e qua nessuno ancora l'ha detto, da questo punto di vista, a mio giudizio ha un limite, perché poi pare che sia stata vera la famosa offerta che gli fece il Real Madrid prima del suo ritorno alla Juve, ma purtroppo lui ha il limite, e questo io devo considerarlo un limite, che non vuole allenare all'estero. Quindi poi se tu non vuoi allenare all'estero e ti fai fuori da solo, inevitabilmente il cerchio si restringe.
Ma io vi dico la verità, secondo me io per il contenuto spero vada via Max Allegri.
Sì, ha rotto il cazzo, dai.
Cioè chi pensa che ancora il nostro contenuto sia legato a dei personaggi non ha capito. Cioè a noi va bene anche la Sampdoria. No problema, fratello, no problema.
Però, bel contenuto tra l'altro per la Sampdoria,
tra l'altro uno dei più belli di sempre.
Se Allegri va alla Roma al posto di Mourinho,
se Allegri
alla Roma,
a Roma al posto di Mourinho,
dalla padella alla brace,
ma vuoi mai alla Roma? Vuoi?
Ragazzi, era molto vicino nell'estate 2013.
Torno subito, Andre.
Io ti dico la verità, a me un valzer di panchine non mi dispiacerebbe, ma credo che sia la Roma che la Juve faranno una scelta molto più in linea con le possibilità economiche che hanno e qualcosa di più low profile, perché secondo me l'esperimento di mettere un allenatore carismatico non ha funzionato, cioè se non a parare i fulmini alle due società, perché tutto l'anno che parliamo di Mourinho e d'Allegri con una società che praticamente ha fatto la merda e un'altra che è sparita praticamente, quindi fondamentalmente sono un pochino più dei parafulmini di società un po' strane. Però staremo a vedere. La Juve prende Italiano. Voi, secondo voi, chi potrebbe finire sulla panchina della Juve, ragazzi? sono fatti Tudor, vari nomi.
Tudor in una Juve in ricostruzione.
Conte Spadoni, no?
Non me torna Conte.
No, dai, basta. Conte no. Conte ci distrugge, dai, basta. Conte annoia, cioè la Juve che fa? Conte Allegri, Allegri, Conte, Conte, Conte Allegri, Allegri, Conte. Poi hai detto una cosa interessante ora. Se la Juve riparte, si ripulisce in una gestione più attenta, un pochino più umile, diciamo, va benissimo. Tudor, grande progetto. Io sposo appieno Tudor. Conte è pesante come allenatore.
È impressionante come negli anni comunque, ragazzi, la figura dell'allenatore, anche con l'avvento dei social, abbia preso un valore che una volta non aveva totalmente. Sarà perché non abbiamo più figure, cioè giocatori forti che prendiamo sul mercato, e quindi il talk about si è spostato su questa sterile dinamica degli allenatori.
Secondo me è un po' come la politica, Andre. Cioè, nel senso, il condottiero, il personaggio, l'uomo carismatico.
No,
che
ma tu, Andre, quanti anni hai,
squadra?
Andre? Quanti anni hai?
20.
Chi è il giocatore più forte che hai visto arrivare in Italia? Ronaldo a zero, no? CR7, penso.
A 100.
Boh, noi, cioè, una volta esplodeva Mbappé, Mbappé andava o alla Juve, al Milan o all'Inter. Cioè, noi vivevamo o alla Lazio o alla Roma addirittura. E l'allenatore, sti cazzi.
Però cioè, è bello, Andre, secondo me, che l'allenatore abbia questa importanza.
No,
il Parma degli anni 90 era una roba pazzesca.
Mamma mia.
Un allenatore assolutamente normale, tra le altre cose, beh, Andrea, perché quel Parma lì lo allenava Alberto Malesani, che sì,
beh,
è
non
stato...
è
fortissimo Malesani.
Nevio Scala.
No, però...
Beh, anche Nevio non è che fosse... Illuminare,
però ha fatto la gavetta. Ha fatto la gavetta, ha portato il Parma praticamente dalla via là fine ai trionfi europei.
Ma quindi... è curiosa questa cosa che ha detto Pancio. Scusa, se tutte,
no, è vera.
Tutte le volte dici cose interessanti, mi tocca dirlo. Sembra che lo faccio perché voglio guadagnarmi spazio, ma in realtà dici cose interessanti.
Non è vero,
no, è interessante.
È che è cambiata la filosofia del calcio. Guarda il City, ora i giocatori pesano, passano in secondo piano. E conta Guardiola. Io, ragazzi, non conosciamo, allora, a parte che il campionato inglese una volta in Italia sembrava quello dei pensionati, lo vedevamo così.
Perché lo era, però, Andre.
Sì, sì, no, beh, però ci arrivava così. Detto ciò, io non vivo i topic del calcio inglese da poter dire. Quello che ci arriva a noi è Guardiola, raga. Però
Andre, ti dico, a livello pratico è realmente così. Se tu vai a vedere l'11 di Guardiola, ci sono degli ottimi giocatori, ma sono tutti giocatori medio forti che però allenati da Guardiola diventano dei fenomeni. Cioè, oggettivamente il calcio si è spostato molto di più in funzione dell'allenatore, che diventa la mente della squadra. I calciatori sono una conseguenza della mente dell'allenatore, secondo me. È anche giusto.
Secondo me questo discorso che fai è giusto, ma ti dico che è vero in parte, perché è vero che alcuni che ha addestrato lui gli ha fatti crescere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del carisma, però per esempio poi ci sono giocatori come Holland, come De Bruyne,
loro sono fenomeni, chiaro,
sono fenomeni lo stesso.
Rodri al posto di Bennassar lo prenderei,
Ragazzi, dobbiamo andare sulla Formula 1 di calcio, torniamo a parlarne stasera, ragazzi, che attenzione che c'è un Pro Club speciale con Just Eat. Grazie al buon Spadoni di essere stato con noi. Grazie. Grazie, grazie Davor, grazie Francesco di essere stati con noi.
Ciao, raga.
Ciao, un abbraccio.
Ciao Francesco.
Grande.
Ciao Francesco, ciao Davor. Faccio entrare Nicoletta. Ma ragazzi, no, Nicolas, scusate, e dopo anche. Ciao, ciao Nicolas, buongiorno.
Ciao.
Puntata tosta oggi, Nick. Buongiorno. È la prima volta che tu vieni qui da noi?
No,
su
no.
Twitch? No.
È la prima volta che ci incontriamo.
È la prima volta che lo vedi tu, sì.
È la prima volta che ci incontriamo. Sì, raccontaci un attimo, per chi come me magari è la prima volta, che cosa fai tu?
Ma allora, io faccio contenuti sia sul calcio che la MotoGP prevalentemente. Però parlo anche di Formula 1, quindi oggi diciamo sono qui per parlare diciamo del weekend che ci sarà a Barcellona. Sì, questo sono io, il mio profilo.
Ah, grazie. Milanista. Buongiorno anche alla ragazza del motorsport, buongiorno.
Ciao ragazzi, no, stavo guardando la chat. Ma davvero Nicolas?
Vabbè, sono cose che capitano, è il bello della diretta. Su YouTube queste cose non capitano, quando scegli come TikTok. attimo, no? Aspetta che la rifacciamo, no? Aspetta che la rifacciamo. Minchia, che brutti anni quando fare i video on demand. Vabbè, comunque, allora, giustamente, per par condicio, questo è il profilo invece.
Interista invece, Nicoletta.
Sono interista
di Nicoletta.
Voglio sottolinearlo perché è importante.
Vabbè, però non siamo qua per parlare di calcio, ragazzi. Sinceramente, neanche di allenatori, ma per parlare di Formula 1. Ragazzi, io vi dico la verità. Io dopo l'anno scorso, dopo che è stato falsato per l'ennesima volta il campionato, ho smesso di credere nello sport della Formula 1. Vi dico la
ma è fallito il carro di Vasseur, Andre. Prenditi le tue responsabilità. Il tuo carro che avevi iniziato quest'anno tutto speranzoso è già fallito.
Sì, sì, ma pare che sono contento che tu abbia una gioia per una mia infelicità, ma ci sta. No, no, ci sono quelli che non orgasmano nella vita, non eiaculano, non è così. Quindi io sono di pa, io non so neanche dove andiamo praticamente domenica, ragazzi.
In Spagna, in casa di Sainz.
Spagna. Barcellona. Te lo faccio vedere, Andre, questi gli orari del GP di Barcellona.
Comunque Zano, sappi che io ti capisco e ti voglio proprio bene.
No, raccontatecelo, perché l'altro giorno Nicoletta ha detto che sarà comunque una tappa importante per degli aggiornamenti ipotetici.
Sì, allora, diciamo che è la tappa cardine della stagione, perché Ferrari porterà tutti quegli aggiornamenti che doveva spalmare per Imola, Monaco e così via. Quindi dovremmo vedere una SF23, non dico rivoluzionata, ma molto modificata. Vedremo, più che altro non voglio neanche troppo alimentare la fiducia dei tifosi, perché ho già sentito molti che hanno detto macchina che andrà fortissima, piano, perché dobbiamo aspettare la pista, visto che Ferrari all'inizio della stagione pensava di avere una macchina competitiva, arrivata ai primi gran premi abbiamo visto quello che abbiamo visto, quindi bisogna essere cautamente ottimisti, ecco.
Bomber, lei okay, che idea si è fatta di questa stagione della Formula, della Ferrari? Ma lei tifa la Ferrari o magari simpatizza per Verstappen?
No, allora, per la Formula 1 io sono imparziale, cioè nel senso, a me la guardo un po' da fuori, da non essere tifoso. L'unico sport, diciamo, perché se sono tifoso, diciamo, di Bagnaia nella MotoGP, ero di Valentino.
Ma di dove sei, Nico? Sei emiliano anche te?
Sì, abito in provincia di Reggio Emilia.
Ma dai, come me?
Ma sai che me l'hanno detto in tanti, ma non ho detto, boh, strano.
Ma dove abiti, però, scusa? Io...
Castelnuovo.
Castelnuovo sotto o Castelnuovo sopra?
Nei monti.
Castelnuovo nei monti, bellissima, ragazzi. Andate a vedere in montagna, andate sull'Appennino emiliano, Castelnuovo nei monti.
Il torneo in montagna, il torneo della montagna è presente.
Certo, che tutti lo conoscono anche qua in chat, il torneo della montagna.
Sai che si gioca in una squadra? Non so se lo sai.
No, parlami in dialetto, dimmi chi gioca.
Enoch, il fratello di Balotelli.
Ma il Pagan Poor?
Vabbè, secondo me...
Oh, in dialetto, so, che è da parlare in dialetto.
Ma io non è che lo so tantissimo.
Ma va
che
è, ma va che è, ma va che è. Ma dai, ma le mie possibili, Allora, allora mi hai detto tu non tifi nessuno praticamente, però simpatizzi un po' per la Ferrari.
No, da quel lato lì no.
Dai, abbiamo Maranello attaccato, sì, sarà anche
per
te.
Il pilota. Per la scuderia no, più per il pilota, tipo Leclerc, sì, ad esempio, ma anche Sainz.
No, mi fa ridere, ma posso dire che io ho sempre... Sono l'unico che ha sempre confuso Reggio Emilia e Emilia Romagna?
Sì.
Sì.
Scusate.
Però guarda, ti capisco perché sono capitato... No, no, non ti vergognare, Andrea. Poi tra l'altro sai che dicono che condividere il proprio disagio aiuta.
Vero, vero. Non lo so, io ragazzi, la geografia siamo due cose diverse.
Cioè, secondo te Reggio Emilia ed Emilia Romagna erano la stessa cosa?
No, ma se tu mi dici di collocarle a livello geografico...
Reggio Emilia è tipo grossa come l'Emilia Romagna per te.
Reggio Emilia è una città?
No.
È una regione?
È
una regione. No, vi giuro, chat, non parliamo di geografia, io non so veramente un cazzo in
secondo
geografia.
Voi quanto è grossa Reggio Emilia? Più o meno.
Beh, sarà tipo... 300... No, 100 chilometri, 100 chilometri di diametro?
No!
Di più?
Beh, minchia, ora c'è Reggio Emilia nell'Emilia.
È grossa?
Certo. Sì. Secondo te, Harry, com'è? Fa vedere un attimo.
Aspetta.
Aspetta, faccio un flashback della geografia quando andavo a scuola. Secondo me è così, cioè, non è abbastanza via, un po' grande.
Tipo quanto? Sommiamola.
Mo'
beh, più o meno a cosa assomiglia secondo voi?
Ma come la Sardegna?
Esatto.
Sono a merda, era una città Reggio Emilia, vaffanculo. Avevo ragione. Cioè, mi sentivo un idiota, perché... cazzo.
Torniamo sulla Formula 1, anche se era interessante come cosa. Quindi, ragazzi...
Era molto interessante. Cioè... No, dicevo, Andre, quando ci sono le qualifiche, quando ci sono le prove, quando c'è la gara, cioè, io aggiornateci.
Come
favore.
La Sardegna, praticamente. Vai, Nicoletta, che idea ti sei fatta tu di questo momento che abbiamo... questo pezzo di puntata che abbiamo concentrato sulla Formula 1? Cioè, riusciamo ad arrivare
no,
a parlare?
No, mia madre è insegnante di geografia, la chiudo così.
Ecco, magari passami il numero per ripetizioni, Nicoletta,
va bene,
dopo.
Te lo passo volentieri.
No, dicevo, perché in teoria domani ci sono le prove?
Sì, le prove domani.
Ma Harry, non puoi avere questo atteggiamento qua mentre ne parli, scusa.
No, che atteggiamento c'ho?
Sconfortato.
Già, è programmato per il weekend.
No, cioè, sono calmo, un po' deluso, però.
Vabbè, non partire deluso, non è neanche iniziato il weekend.
Non ti aspetti niente, ma sei già
è
deluso.
È lunga, eh.
Vabbè, ci sta.
Posso dire che secondo me è peggio degli anni scorsi quest'anno, ragazzi, invece. No. Capisco Harry. Cioè,
no,
proprio...
ma perché ci credevate?
Le aspettative, sì.
Esatto.
No, perché quando c'è stata la presentazione della macchina ci hanno detto tante cose che poi non hanno mantenuto. Perché l'obiettivo era vincere il mondiale, poi
politici, Harry.
La macchina è dimostrata quella che è, cioè Binotto se n'è andato, ma ci ha lasciato una macchina di merda.
Vabbè, non può essere sempre colpa di Binotto. Tra l'altro,
vabbè, cioè, alla fine la colpa di tutto è Binotto. Cioè, Binotto è tipo il male del mondo.
La macchina l'ha fatta lui, quella di Vasseur lo vedremo l'anno prossimo. Poi se
voi avete cacciato Binotto e comunque rimane il problema.
E se Vasseur fallisce con la sua macchina l'anno prossimo, critico anche lui, come ho sempre fatto.
No, più che altro, ragazzi, c'è il problema che a me mi è dispiaciuto molto vedere Leclerc a fine dell'ultimo Gran Premio, che ha parlato un pochino di un altro anno sabbatico, diciamo, un altro anno di... cioè proprio siamo alla, cos'è, quinta gara questa qua?
Alla rassegnazione.
Vabbè... Ma anche l'anno prossimo non credo che possa essere una situazione.
Ma come? Molto... La macchina di Vasseur?
No, ma perché allora la gente dice la macchina di Binotto? No, Binotto gestiva il team, ma il team è lo stesso di Vasseur, quindi ora devono fare dei dovuti cambiamenti. Questi cambiamenti non si vedranno i risultati in 2 o 3 mesi. Quindi per me anche l'anno prossimo potrebbero faticare, ma perché Red Bull attualmente ha un gap talmente ampio che col budget cap, una serie di situazioni, la vedo difficile azzerarlo totalmente.
Allora, diamoci una deadline. 2030?
No, che 2030? Cioè, allora, la deadline è il 2026, che ci sono i nuovi motori. Ci sono i nuovi motori, è di base, Red Bull non è un motorista. Ferrari e Mercedes su quello sono molto forti. Quindi si dice che col 2026 la Red Bull possa essere meno competitiva.
2026?
3 anni. 3 anni.
Sì, dove ci entrerà pure l'Audi.
3 anni sono 1000 giorni, ragazzi.
Vabbè. No, poi nella Formula 1 e negli sport tutto può succedere, però... l'anno prossimo vedere la Ferrari livelli lottare, dominare, la vedo veramente difficile, sinceramente. No.
Da quanto è che la Ferrari non vince?
Dal 2007.
Allora, 2008, in sostanza. 2007, 2008... titolo piloti.
2007, quello dei piloti con Raikkonen, e quella della scuderia 2008. Però, cioè, sai qual è la rabbia che mi fa venire? Cioè, vedere l'Aston Martin, che l'anno scorso faceva fatica. Cioè, l'Aston Martin, cioè, è arrivata davanti alla Ferrari quest'anno. Sono diventati la quarta scuderia dietro Aston Martin e Mercedes, che l'anno scorso avevano sbagliato la macchina. Cioè, vederli lì competitivi, Alonso che lotta per un podio, mi girano un po' le scatole, quando c'hai un Leclerc che è il futuro campione, poi vedi Alonso con 41 anni che fa i miracoli con l'Aston Martin.
Staremo a vedere, ragazzi. Diteci gli appuntamenti per questo fine settimana. Che devo volare a Milano. Che stasera abbiamo una live importante. Quali sono? Nicoletta, ci fa lei un recap?
Sabato alle 16 ci sono le qualifiche, mentre domenica alle ore 15 c'è il Gran Premio, quindi proprio easy easy.
Sabato ore 16 le qualifiche, domenica ore
15 la gara.
Bene.
Fare la reaction ovviamente, Panciroli.
Domenica alle 15 non posso, ragazzi, mi dispiace. Non
quest'anno non ne hai fatta mezza, oh.
No, ho fatto le prime due, poi purtroppo io, a differenza della tua, cioè anzi, per fortuna, ho una figlia, questo fine settimana che c'è bello la porto fuori. Porti rispetto a noi genitori, gli unici che ancora figliamo in Italia, in questo paese. Allora, grazie Nicoletti, però vi dico la verità, da quando finirà il campionato tornerò a appassionarmi della Formula 1, che è giusto così. Grazie Nicoletta, Nicola, ci becchiamo al bar lì a Castelnuovo che ci prendiamo un caffè e una birra insieme.
Sì, sì, quando ci sentiamo. Sì, sì, volentieri.
Ciao, bomber. Ciao, ciao Nicoletta, grazie.
A tutti, a tutti.
Grazie.
È brutto il clima, eh?
Perché il clima è brutto? Sei minuti.
Eh no, quanto, tutte le volte si parla di F1. Vi giuro, tutte le volte che si parla di F1, un'ascesa. Oh, mamma mia, con queste facce da morti. Guarda Harry. Io non ho mai visto così il diretto. Ma manco dopo la semifinale di Champions, eh?
Ma quando sarai tifoso poi lo capirai.
No, vabbè, figurati se metti a fare le macchinine, dai.
Harry. Hai saputo anche tu del nostro cartomante?
Sì, ho saputo proprio... Cioè, mi sono svegliato stamattina, apro Instagram, la prima notizia è proprio la vostra, mi è uscita, cioè... Sono rimasto sconvolto. Io pensavo che era uno scherzo, cioè...
No, beh, su una roba del genere, infatti, non l'avremmo mai fatto, sinceramente. No,
infatti, cioè, quando ho letto... ho scritto anche a Vitale, mi ha detto l'accaduto. E... Cioè, sono cose che proprio... capitano, e a volte la vita è anche crudele. Io l'ho passato con mio nonno 6 anni fa, che ha avuto un infarto, e dove stavamo bene come il cartomante.
Ragazzi, è stata proprio una notizia del cazzo, che però ci invita un pochino a dare importanza a tutti i momenti che passiamo con qualcuno. Sembrano sempre cazzate, però questo qua che è un po' un lutto che viviamo insieme, ragazzi. E poi secondo me ci ha dato anche un bel insegnamento, stando sempre qui con noi a scherzare. Proprio una giornata triste, vi dico la verità, è stata un po' per tutto il canale. Spero che oggi vi abbiamo fatto passare un'oretta e mezzo divertendoci, ma vi assicuro che insomma è stata una notizia un pochino così. Vi lascio con questo ricordo, con il quale abbiamo anche iniziato, del cartomante. Noi ci vediamo questa sera alle ore, ve lo dico su Telegram, penso alle 21, alle 21 in teoria.
Salve,
salve JC. Lei è ma lei è romanista, JC?
Sì, saluta Enerix per le sue grandi cufate di ieri che hanno portato ai suoi risultati.
E a 100 euro, quindi ringraziamo anche Siviglia.
Ragazzi, stasera non sarà con solo il Marrace, in realtà sarà un torneo organizzato da Just Eat, ci saranno anche ospiti, lo faremo in studio, abbiamo organizzato una roba molto molto figa, ma non è l'unica sorpresa di questa settimana. Occhio a domenica, e poi non dite che non ve l'avevo detto. Ciao JC, ciao Harry.
Ciao,
ciao Andrew.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, grazie a tutti. Vi lascio con un minuto per il cartomante.
No,
allora, Charles De Ketelaere.
Vai.
Cartomante è un giocatore del Milan che purtroppo non sta rendendo molto ancora.
No,
però
no, ma
non le dico di più, sennò poi la influenzo. Si chiama Charles De Ketelaere. È un giovane giocatore trequartista del Milan. Mi può dire se si sbloccherà e se si anche quando, magari tirando le tempistiche?
Sta tirando da 2 ore.
Allora,
ci pensiamo. Minchia, che tirata.
No, è rimasto frizzato l'immagine, cartomante, con lei con la
sì,
sigaretta.
L'importante è l'audio, l'importante è l'audio.
Soldi su Twitter.